prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale.
Terzo incontro. Consigliare i dubbiosi.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Consigliare i dubbiosi. Noi abbiamo bisogno di capire innanzitutto l'urgenza di questa opera, poi qual è il problema dei dubbiosi e quale aiuto gli diamo con questa opera. Allora, innanzitutto la vita è una sfida che ci pone costantemente davanti alle opzioni, alle scelte, ed è quello il drammatico della nostra esistenza. Le persone si rovinano l'esistenza per le proprie scelte. Le persone scelgono il bene e si salvano, escono dalla disperazione, escono dal dolore, escono dalla cattiva gestione della propria vita. In fondo ci siamo svegliati tutti quanti questa mattina e abbiamo questa realtà, che dobbiamo fendere il reale separando ciò che faremo da ciò che non faremo. E ogni cosa che facciamo implica una esclusione, cioè è angosciante a pensarci bene. Il dono del consiglio è in effetti uno dei doni dello Spirito Santo e richiede una capacità di rinuncia a qualcosa e di elezione di qualcos'altro. Ecco, questo è drammatico e ci pone di fronte a scelte che possono essere molto banali, quotidiane, ordinarie, senza rischi, a scelte enormemente rilevanti per la nostra vita. Il dubbio può stroncare una persona fino a bloccarla in uno stato di inattività. Esistono delle persone in una anche realtà nuova, antropologica, che tutto sommato non si dava prima, che entra in una fase di indecisione sulla propria vita attorno ai 20 anni e non ne escono per molto tempo. Quella che sarebbe la fase della identificazione, della scelta della propria strada, ci si ritrova a 40 anni che uno la scelta non l'ha fatta. È ormai un'area di parcheggio antropologico drammatica, dove le persone arrivano a questo stallo e non riescono a sposarsi, a donarsi, a prendere una strada univoca, perché non sono stati assolutamente aiutati da una cultura che ci circonda e che è una cultura ambigua. San Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, tutte le volte che hanno potuto, hanno parlato contro il relativismo. Questa realtà perché era tanto sentita soprattutto da San Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI? E in questo momento siamo nella sfida proprio di affrontarlo praticamente sotto il papato di Papa Francesco. È la realtà di questa cultura dove si equiparano tutte le scelte, dove si prende la libertà in quanto possibilità di scelta, diritto alla scelta, diritto sacrosanto, ma la libertà non è la possibilità di scegliere. La libertà, se è solamente questo, quella è solamente la capacità, o meglio la possibilità di scegliere. La libertà è il possesso completo di se stessi, la libertà da tutti i disturbi, tutte le confusioni, e qualunque vocabolario ci dirà che la libertà è il principio di autodeterminazione, cioè la capacità di terminare se stessi, cioè di dirsi dei no e dei sì reali, autentici. Colui che non può dirsi di no e che deve togliersi tutte le voglie non è libero, è una persona in grande stato di confusione. Un esempio tipico, antropologico e molto elementare, è come si fa a far impazzire un bambino, a farlo andare in una crisi di nevrastenia. Basta portarlo in un negozio di giocattoli e dirgli: scegli un giocattolo solo. In quel momento il bambino in questo negozio, se vorrà sceglierne uno, sentirà l'angoscia della perdita di tutti gli altri. E questa è una maniera per buttarlo nello sconforto, perché ogni cosa che sceglierà vedrà tutto il resto ed è una tecnica agghiacciante di tortura per farlo entrare in una situazione di grande difficoltà. Un bambino starà lì e non riuscirà più a scegliere. Infatti, questo è un sistema non valido, non buono, non è così che si cresce un bambino. Bisogna guidarlo, aiutarlo nella scelta e anche scegliere per lui finché è un bambino, perché logicamente c'è la cosiddetta età della discrezione, vuol dire l'età in cui si discerne, in cui si può scegliere. Allora, il dubbio, la realtà della scelta, è la drammatica condizione, vertiginosa condizione in cui stiamo. Noi dobbiamo scegliere, quindi dobbiamo perdere qualcosa. Prendere qualcosa vuol dire rinunciare a tutto il resto. Sposarsi, a pensarci bene, vuol dire eleggere un coniuge e rifiutare tutte le altre possibilità. Consacrarsi vuol dire scegliere una strada nella vita e rifiutare tutte le altre possibilità. Qualunque scelta è così, questi sono esempi tipici. Allora, qual è il problema del dubbioso, di colui che si trova nel dubbio? È la condizione assolutamente umana di non avere chiarezza fra una scelta e un'altra, cioè non essere così chiaro qual è il vero punto. Cioè, se la scelta è fra il bene e il male, questa scelta è facile. Chi deve scegliere fra il bene e il male? Sceglie il bene, non è così difficile. La vera scelta non è fra il bene e il male, la vera scelta è fra il bene vero e il bene falso, perché tutte le scelte hanno apparenza di bene. E allora è qui che dobbiamo iniziare il nostro lavoro. Il dubbioso, quindi, è colui che deve decidere e si trova ad un bivio e non riesce a decidere. E perché? Perché la vita è ambigua. Ha un'apparenza duplice, perlomeno duplice. In realtà, tante volte addirittura questo fatto di porre l'argomento su due opzioni è pure semplicistico. Restiamo su questo livello per capirci e per affrontare il tema in una qualche maniera. E comunque, perlomeno è duplice la realtà sempre. Da dove parte questa realtà? Infatti la parola dubbio, proprio etimologicamente, parte dalla stessa radice della parola due, la dualità, l'ambiguità del reale. Da dove parte questa nostra tortura? Beh, secondo le scritture parte da Genesi 3, dalla tentazione del serpente, dove appare una altra interpretazione rispetto alla luce di Dio. Dio ha dato uno status e questo può essere interpretato in un'altra maniera. Di fatto è una buona definizione quella per cui, secondo l'opera del Dio creatore onnipotente e padre di ogni creatura, di ognuno di noi, la realtà esce dalle sue mani. E dove si insinua la tentazione? Nell'interpretazione della realtà. Mentre la realtà sgorga dall'onnipotenza di Dio, l'interpretazione è soggetta alla lettura ambiguante del demonio. Allora, che succede? Con il peccato, perché cedendo a quella interpretazione Eva cade nella distanza da Dio, nel rifiutare la lettura secondo Dio, con il peccato le cose automaticamente diventano ambigue. Per esempio, il corpo, che prima era una realtà vissuta con semplicità, diventa vergogna, perché tutto a un tratto la corporeità può essere interpretata o come semplice realtà personale oppure come strumento di potere, di attrazione, di sfruttamento e tutto quello che ne consegue. Allora l'uomo deve coprire il suo corpo, perché si sente oggetto di uno sguardo ambiguo e crede addirittura che l'ambiguità sia in Dio. E lo stesso rapporto con Dio diventa fuorviato da una paura, da un terrore di Lui. Il lavoro che prima era benedizione, diventa maledizione. E in effetti il lavoro è tutte e due queste cose qui, per esempio. Come il corpo è in effetti quello che abbiamo poco fa detto, cioè nello stesso tempo è semplicità, è bellezza, è personalità, ma è soggetto a una interpretazione oscura, fuorviante, spersonalizzante, cosificante, che sfrutta le peculiarità, le bellezze del corpo per l'egoismo, per il piacere, per la perdita dell'amore. Allora compare appunto nella lettura conseguente a questa realtà di confusione introdotta dall'altra interpretazione, che la coppia, in quel testo straordinario di Genesi 3, non è più sintonica, è distonica, sono in rivalità, in violenza reciproca, la maternità è dolore, è così tutto quanto diventa ambiguo. Le cose sono in una penombra, portano l'eco del bene, ma anche l'eco del male, secondo un rischio, essere usate male, essere lette male. E così succede che addirittura, anche nella più orribile depravazione, c'è sempre memoria di qualcosa di buono. E così anche nel bene più alto c'è la paura di un male latente. Siamo in questa realtà assurda. Qualcosa di giustificabile nel male, qualcosa di valido fino a un certo punto nel bene, qualcosa che resta così dubbioso, sospettabile. Allora, per esempio, la giustizia finisce per giustificare la violenza, e magari la giustizia è giustizia, ma apre alla violenza, per fare un esempio come un altro. Ecco, il problema qual è? Il problema è che questa ambiguità che sembra nelle cose, in realtà è nel cuore. Questa ambiguità è una cecità dell'uomo o una sovralettura, una proiezione sulle cose della sua propria ambiguità interiore. L'uomo si trova in questa realtà qui, per cui è soggetto a questa incompletezza di lettura. C'è sempre qualcosa per cui sembra che potrebbe essere il contrario di quello che io vedo, o quello che vedo non mi convince del tutto, io penso al male mentre l'apparenza è bene, o viceversa. Ecco, come si risolve questo problema? La nostra opera di misericordia spirituale, appunto, affronta questo enigma dell'esistenza dicendo che bisogna consigliare i dubbiosi. Che vuol dire consigliare? Consulere, alla fine, fondamentalmente, significherebbe sedersi accanto a qualcuno, stargli accanto. Cosa vuol dire? Allora, il dubbioso, colui che è spossato dall'ambiguità del reale e non riesce a distinguere fra ciò che è vero bene e il falso bene. Come si lavora su questo punto? Allora, normalmente, se noi andiamo a vedere nei Vangeli, il Signore Gesù non risolve i dubbi dipanandoli, non risolve i dubbi ponendo le questioni in maniera articolata e critica, come ci piace fare a noi occidentali. Fa tutto in un'altra maniera, in una maniera radicale e semitica, che è un po' deludente per la nostra voglia di capire tutto. Infatti noi poi ci arrampichiamo per razionalizzare queste cose, ma il fatto è che Gesù fa in un'altra maniera, come ha fatto tutto l'Antico Testamento. Per esempio, l'Antico Testamento non dimostra l'esistenza di Dio, lo pone esistente, punto. Pone una pietra, afferma con certezza una cosa, non dimostra l'esistenza del maligno, lo mostra in atto, lo dichiara operativo, non parla della debolezza dell'uomo cercando di articolarla, giustificarla, spiegarla. No, no, la pone reale, la pone nell'ambito delle cose che sono i dati, ovvero sia, noi crediamo di dover risolvere i dubbi analizzando i dubbi. E questa è una cosa che sembra ovvia a tutti noi. Certo che i dubbi vanno ascoltati ed è un segno di maturità non buttarli via superficialmente, ma la soluzione del dubbio non è nel dubbio. Questo noi non lo realizziamo e non lo ricordiamo mai. Nella giornata mondiale della gioventù che a Toronto fece San Giovanni Paolo II prima di lasciare questa terra, l'ultima che fece, disse con forza una frase: non fate leva sui dubbi, ma sulle certezze. Non appoggiatevi su ciò che è ambiguo, ma su ciò che è nitido. È di una evidenza, di una realtà, diciamo così, ovvia. Certo, sì, però a pensarci bene è quello che noi non facciamo. Vediamo un pochino come si può fare. Noi siamo di fronte a una realtà. Noi, quando dobbiamo affrontare un dubbio, dobbiamo disambiguare la realtà. Da dove si parte? Da dove si parte per poter mettere ordine? Sempre, comunque, dovunque, se io voglio mettere ordine, devo ordinare un sistema di assi cartesiani ascissa e ordinata, diciamo, no? Ovvero sia, c'è un centro, uno zero. Io devo partire da quello che è certo. È interessante, per esempio, il dialogo che fa Gesù con Marta in Giovanni 11, dove porta avanti una evoluzione del pensiero di Marta, che lo approccia così: Signore, se fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà. E Gesù dice: tuo fratello risorgerà. E lei risponde: so che mio fratello risorgerà alla fine dei tempi, alla resurrezione dei morti. Ecco, cosa fa Gesù? Parte dalla sua certezza per fargli fare un primo passo. Parte dalla cosa che è sicura, che non si tocca, che non è... lei ha fede nella resurrezione dei morti. Bene, secondo punto. Credi che io sia colui che deve venire nel mondo? Credi che io sia la vita? Sì, anche questo lo credo, dice Marta. E quello è il punto. A quel punto Marta è sulla soglia dell'apertura a fare il 1 più 1 uguale 2. Se la risurrezione esiste, se tu sei l'inviato di Dio, ecco, viene il punto. Mi devo aprire alla tua capacità di risorgere mio fratello. È un esempio, come tanti altri che troviamo, di movimento, di disambiguazione. Allora, come si fa a uscire da questo sistema? Per esempio, in Seconda Corinzi 1 c'è un testo fra versetti 17 e 22 che suona così: forse in questo progetto, dice San Paolo, mi sono comportato con leggerezza, o quello che decido lo decido secondo la carne, in maniera da dire allo stesso tempo sì, sì e no, no. Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma lui c'è stato il sì. E in realtà tutte le promesse di Dio in lui sono diventate sì. Per questo, sempre attraverso di lui, sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. Ovvero sia, il punto di forza è partire dai sì, è partire dalle certezze, è annunziare le cose nitide e chiare con semplicità. Se i nostri dubbi sono radicati nell'antico dubbio del serpente, sono radicati in fondo nel fatto che in Dio ci possa essere sia amore che non amore, che la realtà può essere una storia di salvezza, ma anche no. Il antico inno del Te Deum dice: non saremo confusi in eterno, in te abbiamo sperato. Allora, l'annunzio è annunziare il sì, è proclamare un sì che inizia a fare da perno per leggere tutto il resto della vita, leggere le cose. se io penso che la vita è in sé emessa da una sorgente ambigua e non è nelle mani della provvidenza, io sto davanti alla vita con le mani alzate per difendermi e i miei dubbi mi torturano. Si esce da questo pensando al sì che Dio è per me, pensando che Dio non può smettere di amarmi. Per esempio, Gesù si adira quando gli si attribuisce di affrontare il peccato e di scacciare il demonio in nome del male, e lui dice no, questo non si può accettare. Addirittura lì parla del peccato contro lo Spirito Santo. Quando mettiamo l'ambiguità in Dio, bisogna partire da quel punto, quell'ambiguità non c'è. Quella ambiguità non c'è, Dio è solo amore. Noi dobbiamo partire da questo. Come si aiuta un dubbioso? Non semplicemente sbrogliando quello che deve scoprire lui, perché le scelte si devono fare in prima persona singolare, ma essendo un sì, suscitando l'appoggio nelle cose certe. Non si legge una cosa dal basso della confusione, ma dall'alto della rassicurazione e della certezza dell'amore di Dio. Per il discernimento si deve partire dai sì che abbiamo già ricevuto nella nostra vita, anche perché il bene è semplice, mentre il male è tortuoso. Il male deve essere giustificato, mentre il bene ha una sua autoevidenza nel cuore. Non ci si deve fare mille distinguo. Quando il vero bene tocca il nostro cuore, sorge una luce nella nostra anima che è indubitabile. Allora, la chiarezza, la semplicità, parte da far perno sulle cose nitide. Ci sono delle cose che sono certe, ci sono delle cose che sono indubitabili. Si parte da quelle per esaminare la vita. Allora, il piccolo esercizio che possiamo consigliare di fare a coloro che ascoltano è farsi un elenco di cose certe, farsi un elenco di cose che non possono essere messe in discussione. Normalmente, percorrendo quella strada, i dubbi si sciolgono, si riducono, sono molto meno agghiaccianti, immobilizzanti di quanto pensiamo. Si tratta di arrivare lì, a quel punto che già è presente in tutti noi. Ci sono cose che non sono ambigue, sono dentro di noi. Sono doni di Dio, sono fatti della nostra vita, sono provvidenze e regali ricevuti. Su quelle cose bisogna far leva.
Grazie a Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale.
Terzo incontro. Consigliare i dubbiosi.
Realizzazione di Monia Parente.